Questa sera è il quinto ostacolo che si presenta sulla strada dall'Egitto a Canaan. Vi ricordate gli altri quattro? Non rispondete tutti insieme, mi raccomando. Il primo, ricordatevi dei vitelli, l'idolatria. Il secondo ostacolo, ricordatevi delle quaglie, la concupiscenza. Il terzo, la paura e l'incredulità nei capi. Il quarto, che abbiamo esaminato ieri sera, il rifiuto della libertà. Ripetiamo. Primo, idolatria. Secondo, concupiscenza. Terzo, paura e incredulità nei capi. Quarto, il rifiuto della libertà. Questa sera il quinto ostacolo l'ho chiamato la ribellione, oppure, se volete, tra parentesi, tecnica del colpo di Stato nella Chiesa. Voi avete letto certamente il capitolo 14 di Numeri che noi esaminiamo e che io riassumo subito in poche parole. Core, Datan, Abiram e On, con l'appoggio di 250 principi, organizzano un colpo di Stato che mette in pericolo l'esistenza stessa del popolo di Dio. Guardate come ritorna questo desiderio di tornare in Egitto e quindi di destabilizzare la direzione di Mosè e di Aronne. Sistemati i due, scelti dal Signore per andare in Canaan, il ritorno in Egitto sarebbe stato più facile. Quali erano i motivi alla base di questo colpo di Stato? Motivi abietti. Gli ingredienti della torta dei colpi di Stato sono sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Ambizione, invidia, vanità, orgoglio, brama del potere, critica, accusa, eccetera. E sono, ed erano, gli stessi ingredienti che c'erano alla base della ribellione di Lucifero, Satana, il grande accusatore dei fratelli, quando si ribellò a Dio. Per quale motivo si ribellò Lucifero? Per questi motivi, perché voleva salire, dice il profeta Isaia 14, al di sopra delle stelle, al di sopra dell'Altissimo, un delirio incomprensibile. Nella Bibbia ci sono due misteri, il mistero della iniquità, la creatura in un accesso di orgoglio delirante che vuole farsi simile al creatore, anzi superarlo, e il mistero della pietà, che è il creatore che per salvare la sua creatura viene, nasce come ognuna di essa creatura sulla terra per trarla alla salvezza. Ecco i due grandi misteri segnalati nelle scritture. Addirittura il profeta Ezechiele insiste sul fatto che Lucifero era fiero, orgoglioso di essere bello, e i belli e le belle in genere sono orgogliosi, sono vanitosi, sono eccetera, aggiungete voi. Qualcuno un giorno mi ha messo nelle mani un biglietto da visita, ma non era suo personale, era una fotocopia. Io vi leggo per vedere dove può arrivare il delirio dell'orgoglio, dell'ambizione e anche, scusate, della stupidità. È un biglietto da visita. sembra un trafiletto di cronaca. Sentite che roba. C'è nome, cognome e tutto, io il nome e cognome lo ometto. Luigi, terziario francescano predicatore, oratore, dottore in giurisprudenza, procura legale, avvocato penalista patrocinante in Cassazione, professore abilitato e di ruolo, di materie giuridiche, economiche, letterarie, di educazione civica, di cultura generale e antropologica, assistente universitario già di diritto criminale e di diritto del lavoro, teologo, teosofo, rabbi, poliglotta, poeta, accademico, scrittore poligrafo, saggista, traduttore, volontario e ferito della guerra, donatore del sangue, fine del biglietto da visita. Queste sono cose deliranti, siete d'accordo con me? Guardate a cosa porta la vanità. Noi oggi stiamo studiando la tecnica del colpo di Stato e la ribellione nella Chiesa di ieri e nella Chiesa di oggi. Perché gli elementi, gli ingredienti sono uguali. Satana non ha niente da presentare di nuovo. Sono le solite fanfaluche che però portano le anime alla perdizione. Perché vuole intralciare la marcia del popolo di Dio. Ecclesiaste capitolo 4, e cominciamo l'esame dei nostri testi, versetto 4 contiene un testo veramente illuminante, è Salomone che parla, e ho visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Da dove nasce l'invidia? L'invidia è un sentimento assolutamente abietto, non è un frutto dello spirito, è un frutto della carne, uno dei peggiori. C'è qualcuno che ha successo nel lavoro, viene invidiato. Riuscite nel vostro lavoro, nelle vostre mansioni, riuscite nella vostra vita, non dimenticate che sarete invidiati. Il diavolo era invidioso di Cristo, era invidioso del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Proverbi 14:30. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Oh, è terribile questo testo. Avete provato il mal di denti anche voi, Quanto è brutto. C'è qualcuno di voi che va saltando di gioia dal dentista? Io no, potessi evitarlo, ma non si può. E ste carie che fanno male. E il trapano che va dentro. L'invidia è la carie della vita cristiana, e così le altre cose. E poi l'apostolo Giacomo, scrivendo nella sua epistola, dice, capitolo 3, dal versetto 14 al 16: ma se avete nel cuore vostro dell'invidia amara e uno spirito di contenzione, non vi gloriate e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dall'alto, anzi è terrena, carnale, diabolica, poiché dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine e ogni mala azione. Vedete che la parola di Dio è proprio come una spada acuta a due tagli. Non è la pomata del medicone o l'immaginetta che mettono sulla ferita. Non so se si fa ancora, ma si metteva un'immaginetta di un santo, di una Madonna sulla ferita, così si aggravava perché le immaginette hanno la polvere, eccetera, no? La parola di Dio è un bisturi. Noi sappiamo che il diavolo è l'accusatore dei fratelli. Che cosa volevano fare questi Core, Datan e Abiram con On? un nome più sconosciuto. 4, che capitanarono 250 principi e tagliela con i principi di Israele. Non erano del comun popolo, erano uomini importanti, ma non avevano capito quando avevano visto che il Signore aveva condannato e aveva giustiziato questi 10 che avevano dato un rapporto negativo, ed erano principi anche quelli. Niente, adesso non sono più 10, sono 250. Vedeteli lì tutti in fila questi 250, capitanati dal Core. Chi era Core? La sorella White dice, nel libro Conquistatori di Pace, Core, l'animatore di questa rivolta, era un uomo capace ed influente, era un levita della famiglia dei Keatiti. Keat era cugino di Mosè, erano parenti di Mosè. Le pecche tra parenti, che orrore! È vero o no? E la Bibbia dice che non c'è niente di peggio che le liti fra fratelli. Il cugino voleva fare la festa al cugino, capito? Perché? Eccolo qui, cerchiamo di analizzare i veri scopi di queste rivolte, di queste ribellioni. Sebbene fosse chiamato al servizio del tabernacolo, non era soddisfatto della sua posizione e aspirava la carica di sacerdote, perché non tutti i leviti erano sacerdoti. Voleva essere sacerdote. Che cosa c'è di nuovo oggi sulla terra? Niente. Quanti nella chiesa ambiscono? A me fanno ridere e piangere. Ridere perché è un gioco, ma così vecchio, vecchio come il mondo. Piangere perché rallentano l'opera di Dio. Aspetta che la chiesa ti dica: fratello, sorella, abbiamo pensato che tu potresti occuparti di questa posizione, ma non fare la campagna elettorale tu, non ti mettere in mostra, ma oltretutto non è elegante, oltre che essere iniquo, ma fai ridere i polli, ma non lo vedi che figura fanno gli onorevoli che promettono lavoro, posti di lavoro, aumenti delle pensioni, la casa, ricchezza per tutti. Qualcuno ha detto: mentono sapendo di mentire, promettono sapendo che non hanno i mezzi per mantenere. Ma che gli fa? Tanto la gente, bene, votiamo. Questo voleva il Core, era un ambizioso. Chissà, forse sul suo biglietto da visita voleva aggiungere un altro titolo. Lo sapete che i dittatori non hanno il senso del ridicolo. Pare che Hitler e Stalin e Mussolini, tanto per fare qualche nome noto, come tutti i dittatori, non avevano il senso dell'umorismo, specialmente Mussolini. Altrimenti adesso noi li vediamo gesticolare dai balconi, ma fanno veramente ridere. Quando vediamo i video di quel tempo, ma vi assicuro che a quel tempo facevano tremare, adesso fanno ridere. Torniamo a Core. Questo si mette a discutere con il cugino Mosè. Che cosa dice? Versetto 3 di Numeri 16. Basta! Radunatisi contro Mosè, contro Aaron, e dissero loro: basta! Tutta la raunanza, tutti, fino a uno, sono santi, e l'Eterno che è in mezzo a loro. Perché dunque vi innalzate voi sopra questa raunanza dell'Eterno? Perché i dittatori dicono che gli altri sono dittatori, loro sono democratici. La democrazia terribile. Allora Mosè e Aaron, stanchi di queste di queste liti, di queste accuse, si appellano al Signore. Il Signore mostrerà se io mi innalzo, se io mi sono autonominato o se è Lui che mi ha incaricato di fare questo lavoro, che oltretutto, oltre a essere un lavoro di grande responsabilità, era un lavoro ingrato. E aveva lottato Mosè, conoscendo la responsabilità che grava su un capo, lui che era stato nella scuola, nelle migliori scuole di Egitto, che era un militare, rifiutò. Quindi perché lo accusate di innalzarsi sul popolo, di fare il padrone, di fare il dittatore? E allora c'è scritto qui, al versetto 8, Mosè disse inoltre a Core: ascoltate ora, figliuoli di Levi, ed egli poco per voi che il Dio di Israele vi abbia appartati dalla raunanza di Israele, vi abbia fatto accostare a sé per fare il servizio del tabernacolo dell'Eterno, e per tenervi davanti alla raunanza per esercitare a prosuo il vostro ministerio, egli vi fa accostare a sé, te e tutti i tuoi fratelli, figliuoli di Levi, con te, e cercate anche il sacerdozio. Ma che cosa volete? Compiete il vostro dovere che vi è stato assegnato. Oh fratelli, se nella Chiesa ognuno compisse fedelmente il suo lavoro, senza pensare ad aumenti di grado, che poi sono aumenti di responsabilità, le cose andrebbero molto diversamente. E per questo tu e tutta la gente che teco vi siete radunati contro l'Eterno. E allora Mosè manda a chiamare questi tre, ma essi dissero: noi non saliremo. È proprio la disubbidienza dichiarata. Ed egli poco per te l'averci tratti fuori da un paese dove scorre il latte e il miele, per farci morire nel deserto, che tu voglia anche farla da principe. Sì, da principe sopra di noi. Erano scatenati. E allora voi sapete come finisce la storia, molto tristemente. Mosè intercede per il popolo, intercede per Israele, però il Signore, che è lento all'ira, grande in benignità e in bontà, non può tenere il colpevole per innocente. Se il Signore non avesse sedato questa rivolta, l'esistenza, una volta di più, del popolo di Dio sarebbe stata messa a repentaglio. E allora il Signore mostra chi è che ha scelto. Accetta l'offerta di Mosè e Aronne del profumo dei turiboli, ma non accetta il profumo offerto da questi ribelli. E allora il Signore dice: allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi. È Mosè che parla e si fa portatore delle parole del Signore. E allora questi uomini vengono inghiottiti con le loro famiglie dalla terra, che apre, che spalanca le sue fauci e li inghiotte tutti quanti. E poi un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e divorò i 250 uomini che offrivano il profumo. Una cosa terribile. Ma non finisce qui. L'indomani cosa fa il popolo? Versetto 41, il giorno seguente, tutta la raunanza dei figli di Israele mormorò. Oh, ma questi avevano le mormorazioni in tasca e le lacrime. Mormoravano, piangevano, però si spingevano degli atti terribili. Mormorò contro Mosè e Aronne dicendo: voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. Sì, certo, Mosè e Aronne avevano comandato la terra di aprirsi e di inghiottire i ribelli. Non era stato Mosè e Aronne, non erano stati loro era stato il Signore. Il Signore manda una piaga e questa piaga colpisce quante persone? Versetto 49, e quelli che morirono di quella piaga furono 14.700, oltre quelli che morirono per il fatto di Core. 3.000 morirono all'idolatria del Sinai, 14.700 alla rivolta di Core, poi vedremo quanti ne moriranno, al capitolo 25. Core nella sua rivolta, cito Elena White in Conquistatori di Pace, pagina 319 e 320, Core nella sua rivolta era animato, anche se in misura minore, da quello stesso spirito che aveva portato Satana a ribellarsi nel cielo. Erano stati l'orgoglio e l'ambizione che avevano spinto Lucifero a lamentarsi del governo di Dio e a cercare di sovvertire l'ordine che vigeva in cielo. Dopo la sua caduta, il suo scopo era stato quello di infondere negli uomini l'invidia, la discordia e quella stessa ambizione che lui aveva per gli onori e i riconoscimenti. Fu così che egli operò nell'animo di Core, di Datan e Abiram, per aumentare il desiderio di orgoglio e per suscitare l'invidia, il sospetto e la ribellione. Satana fece in modo che rifiutassero la guida di Dio e respingessero gli uomini che Dio aveva nominato. Così, lamentandosi di Mosè e Aronne, bestemmiarono Dio e furono accecati tanto da sentirsi giusti e da considerare coloro che avevano fedelmente rimproverato i loro peccati incitati da Satana. Anche oggi esistono gli stessi mali che erano alla radice della rovina di Core. L'orgoglio e l'ambizione sono presenti ovunque e quando sono coltivati ne nasce l'invidia e la lotta per la supremazia. L'uomo separato da Dio inconsapevolmente scivola tra i ranghi di Satana, come Core e i suoi compagni, molti, perfino coloro che si professano cristiani, pensano, fanno piani e operano con grande serietà per esaltarsi, tanto che per riscuotere l'approvazione e l'aiuto del popolo sono pronti a pervertire la verità, a parlare male e a dare un'immagine negativa dei servi del Signore, accusandoli perfino sulla base dell'egoismo che anima invece i loro cuori. Coloro che, opponendosi a tutte le evidenze, persistono nella loro falsità, alla fine crederanno di essere dalla parte della ragione, cercando di distruggere tra il popolo la fiducia negli uomini nominati da Dio, pensano di essere veramente impegnate in una grande opera al servizio del Signore. Colui che predica fedelmente la parola di Dio e perciò condanna i peccati di tali uomini, troppo spesso incorre nella loro ira, non volendo sopportare il dolore e il sacrificio necessari per realizzare una riforma, si scagliano contro i servi del Signore, considerando i loro rimproveri non necessari e severi. Vi voglio raccontare un'esperienza un po' curiosa, che descrive un po' come gli stessi problemi nascono in mezzo a noi. Molti anni fa, ero all'inizio del mio ministero, in una grande chiesa del nord Italia avevo dei problemi di questo genere. C'erano degli elementi disturbatori, c'era la ribellione come ai tempi di Paolo, come ai tempi di Mosè, e c'erano degli elementi veramente pervicaci che facevano del male alla Chiesa. Vi devo dire che io avevo 40 anni di meno, quindi ero giovane e avevo delle difficoltà. Qualcuno mi venne a dire: fratello Visigalli, guardi che un fratello, ed era un fratello di quelli che disturbavano, va in giro spargendo una calunnia sul suo conto. Ah sì? E che calunnia? Dice: va dicendo che lei è pastore, ma è un proprietario di un grande negozio di pelletteria. Io? Sì, lei? Ma no! Sì, le assicuro! E perché non è venuto a dirlo a me? E no, dice, lo dice agli altri per screditarlo. Visigalli, predica, dice che nella Chiesa ci vuole l'umiltà, ci vuole l'onestà, però lui ha un negozio. Io un negozio? Sì, perché c'è scritto su un negozio, mi dite l'indirizzo? Visigalli, croce, pelletteria. Ma no, ma sì, mia moglie fa croce da ragazza. Io e mia moglie, ridendo, andammo lì. E quando io vidi Visigalli croce, pelletteria, non potei trattenere una risata. Entrammo, piacere Visigalli, dice io. Piacere croce, disse mia moglie. Come? Sì, abbiamo lo stesso nome, ma abbiamo scoperto che non eravamo neanche lontani parenti. Un caso di omonimia. Però guardate la calunnia. Questa persona era andata in giro a dire: sì, quello predica, però, manda avanti un negozio. Non era vero niente. Io ho cercato di spegnere il fuoco. Sapete cosa dice la Bibbia? Sapete quando il fuoco si spegne? Quando manca la legna, il fuoco si spegne. Io ero attizzato. Adesso vi faccio vedere io, non è vero! E siccome non era vero, ho detto a quel fratello: vai a dire che non è vero e che si guardi dal fare attenzione. È vero, c'è scritto Visigalli, ma non è Visigalli Domenico. C'è scritto croce, ma non è croce Lea. Sono un altro Visigalli e un'altra croce. Per dirvi, fratelli, che a un certo momento si cerca di fare di tutto per screditare, per calunniare, delle miserie. Ho detto che la storia si ripete oggi nella Chiesa, rallentando la marcia verso la patria celeste. Nella Chiesa apostolica c'erano i falsi fratelli. Oggi ci sono i movimenti dissidenti, ne avrete sentito parlare anche voi. Sono gli stessi sentimenti negativi che c'erano nella Chiesa apostolica. Leggiamo Romani capitolo 16, versetto 17, versetto 18. Scrive l'Apostolo: ora vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. E oggi vi sono dei movimenti dissidenti usciti dalla Chiesa e che si formano anche all'interno della Chiesa avventista e usano male gli scritti della sorella White e ne fanno un bastone per picchiare i loro fratelli e le loro sorelle. Non è questo l'uso dello spirito di profezia. E la sorella White, voi sapete, disse della Chiesa: la Chiesa, malgrado i suoi limiti, malgrado i difetti, malgrado tutto quello che c'è di negativo, è la pupilla dell'occhio del Signore. E coloro che vanno dicendo che la Chiesa avventista è Babilonia non sanno quello che dicono, e farebbero meglio a tacere. E l'esaltazione religiosa e la critica, gli ingredienti di sempre, e lo spirito di accusa che fanno tanto e tanto male. Ora, l'insubordinazione, voi sapete che mette a repentaglio un esercito. Guai se nell'esercito c'è l'insubordinazione, è finita. Voi sapete che durante la prima guerra mondiale l'insubordinazione veniva punita con la decimazione. Si mettevano in riga i soldati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il decimo fucilato. Così, come veniva? Una cosa terribile. Il diavolo si serve delle quinte colonne. Che cosa sono le quinte colonne? Che cos'erano le quinte colonne? È un linguaggio un po' militare, forse i giovani tendono un po' a capire. Le quinte colonne erano nemici che venivano paracadutati nel paese nemico, vestiti con la divisa del nemico, che parlavano perfettamente la lingua del nemico, che avevano in tasca i biglietti del tram delle città del nemico, che però facevano opera di sabotaggio, facevano saltare i ponti, i treni, incendiavano, distruggevano. Il diavolo fa così, fa la guerra con coloro che sono usciti e che sono più individuabili, ma fa la guerra con le quinte colonne. Si ripete la storia della cozzaglia della gente raccogliticcia che si introdusse in Israele e fu elemento di disgregazione, di insubordinazione. E anche noi oggi dobbiamo fare molta attenzione, come dirigenti della Chiesa dobbiamo fare molta attenzione quando battezziamo, quando istruiamo le persone. Abbiamo il diritto di valutare la preparazione di una persona, non fare le cose così, no, mai. Fretta e bene non vanno mai insieme. Continua la sorella White. Mi dispiace dovere dire, leggo secondo volume delle testimonianze, versetto 14 e 15, versione italiana. Mi dispiace dovere dire che tra i membri di Chiesa vi sono lingue indisciplinate, lingue false, che si dilettano nel male, nella malizia, nella maldicenza, si hanno così pettegolezzi, ingerenze, impertinenti, abili motteggi. Fra quanti amano il pettegolezzo, alcuni sono mossi da curiosità, altri da gelosia, molti da odio verso coloro mediante i quali Dio ha parlato per rimproverarli. Tutti questi elementi discordi sono all'opera. Taluni occultano i loro reali sentimenti, mentre altri sono impazienti di fare sapere tutto quanto di male sanno o sospettano di un altro. Tutti hanno dei difetti di carattere e non è difficile trovare qualcosa che la gelosia possa interpretare a loro danno. I veri cristiani non si diletteranno a palesare le colpe o le manchevolezze degli altri e si asterranno da tutto ciò che è abietto e corrotto per rivolgere la loro mente verso quello che è amabile e attraente. Se tutti coloro che si dicono cristiani adoperassero le loro facoltà investigative per vedere quali difetti andrebbero corretti in loro stessi, invece di parlare dei tanti torti del prossimo, ci sarebbe oggi nella Chiesa una situazione ben più florida. Un ammonimento per ognuno di noi, fratelli e sorelle. E allora di qui la parola di Dio dice che dovremmo pregare mantenendo lo spirito di unità per coloro che il Signore ha scelti e non discutere non discutere come discutevano i farisei circa l'autorità che aveva Gesù Cristo. Da dove ti viene questa autorità? Non dobbiamo mettere le responsabilità della Chiesa su un piano di competizione né politica né sportiva. Dobbiamo adoperarci seguendo gli insegnamenti della Scrittura. Leggo in Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 12 e versetto 13. Ora fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo dell'opera loro. Vivete in pace fra voi. Ebrei capitolo 13, versetto 17 e versetto 18. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun utile. Pregate per loro, perché siano persuasi di avere una buona coscienza, desiderando di condurci onestamente in ogni cosa. Io ho visto dei figli e delle figlie di pastori piangere per le ingiustizie commesse verso il padre e verso la madre nella chiesa, e ho pianto con loro. Fratelli e sorelle, vi dico per esperienza di mezzo secolo di ministero, per il quale lodo il Signore, che diventa sempre più difficile parlare di Dio rettamente agli uomini, perché è detto nella parola di Dio: verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina. Ma questo non si applica solo a quelli di fuori. E di dove siamo noi? Della Luna? Di Marte? Si applica anche a noi. È difficile fare i pastori. È difficile fare la moglie del pastore. È difficile fare il figlio del pastore. Voi sapete, senza che io mi prolunghi, di cosa io voglio parlare. E io vi ringrazio perché io sento le vostre preghiere in queste sere. Vi ho detto fino dalla prima sera: fratelli, io parlerò a nome del Signore, ma voi pregate, non mi lasciate solo, perché io sono un uomo con i miei limiti. Io sento che voi pregate per me, io sento la simpatia che avete per me, per la verità dell'Evangelo. Questa è la via che ci fa aiutare a non cadere nella trappola della ribellione, perché noi viviamo in un mondo di ribellione, acerba, crudele, e noi invece dobbiamo essere diversi. Io mi fermo qui perché non ho il tempo di citare altri testi. Il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, il Signore ci benedica. Che la sua grazia sia con noi. Amen.